Siamo adesso in diretta con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, avvocato con cui abbiamo spesso parlato di repressione antianarchica, di 41 bis e di diritto penale del nemico. Oggi invece, restando in quei settori del disegno di legge 1660 che si occupano di tutela e in qualche modo credo anche di una più estesa trasformazione di status delle forze dell'ordine, andiamo appunto a parlare di quello che potremmo definire diritto penale dell'amico. Buongiorno Flavio, a te la parola.
Sì, ciao, buongiorno. Allora, appunto, in queste settimane stiamo tentando di analizzare al meglio le previsioni contenute nel disegno di legge, sia in termini di restrizioni di spazi di agibilità politica. Credo di aver sentito in passato, anche nella vostra trasmissione, una volta sentivo appunto una registrazione di sterilizzazione. Stiamo chiaramente ragionando in termini di un giro di vita importante che non nasce chiaramente oggi, che si inserisce in un contesto che quantomeno matura negli ultimi 30 anni con diversi passaggi, però certamente questo disegno di legge in qualche modo opera un salto di qualità in termini repressivi. Tra le diverse disposizioni contenute ce n'è una al capo terzo di questo disegno di legge, che appunto titola come misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poi in realtà non è così contemplata, così diciamo, presa in considerazione la figura del Vigile del Fuoco, quanto invece le prerogative, i privilegi, le garanzie per quanto riguarda appunto le forze di polizia e le forze armate. In particolar modo una lettura unitaria di queste disposizioni fa emergere in maniera evidente un tentativo di fidelizzare, di stringere, diciamo, di collocare, di far transitare questi due dispositivi, quello civile repressivo e quello militare, nell'alveo dei soggetti interessati e privilegiati della società e tanto di coloro che in qualche modo concorrono ad avere interessi analoghi a coloro che decidono, che assumono le decisioni, che prendono le decisioni, che governano, diciamo, le sorti del nostro paese. Una delle prime disposizioni, diciamo, che saltano all'occhio è questo contenuto nel porto e nella licenza di armi che vengono appunto assegnate agli agenti di polizia. Sappiamo appunto che la disciplina sulla quale sta intervenendo l'attuale compagine governativa, l'attuale maggioranza di governo, modifica ciò che era previsto in termini di licenza di armi. Non era prevista la licenza di un'arma differente da quella già detenuta per funzioni di ufficio, per funzioni appunto che fossero funzionali al lavoro svolto da queste figure di agenti di pubblica sicurezza, e lo prevedeva la possibilità appunto di accedere, di poter acquistare armi per i questori, per i prefetti, per i magistrati e per gli ufficiali di polizia giudiziaria. Questa norma, diciamo, amplia lo spettro dei soggetti che potranno girare armati per le nostre città a circa 300.000 nuove figure, che sono appunto gli agenti di pubblica sicurezza, che senza aver necessità di una licenza potranno appunto acquistare delle armi differenti da quelle in dotazione per funzioni che sono chiaramente quelle di ordine pubblico. Ciò chiaramente andrà a vantaggio di tutti i soggetti, diciamo, più esaltati, più ideologicamente portati, diciamo, un ruolo repressivo, perché immaginiamo che tanti non spenderanno i loro soldi per acquistare nuove armi, ma tanti appunto e probabilmente soggetti più pericolosi che potranno, diciamo, svolgere il ruolo di novelli sceriffi nelle nostre città, diciamo, coglieranno questa opportunità per girare armati e intervenire lì dove appunto il crimine, un po' come Gotham City, ci saranno appunto violazioni, diciamo, dell'ordine costituito. Un'altra disposizione che sicuramente è estremamente interessante è quella invece che contempla la possibilità di pagare le spese legali ai pubblici ufficiali per i reati commessi nel corso, diciamo, delle loro funzioni. Questa è una misura che desta più di una preoccupazione, perché sembra che sia volta a a sollevare il pubblico ufficiale da quelle che potrebbero essere le ripercussioni di suoi comportamenti criminali. E un po' un esempio che portiamo, stiamo, con il quale diciamo, ragioniamo su questi dispositivi e che riferiamo nel corso degli incontri, è il classico pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico che al cospetto magari di uno studente medio lo brutalizzi colpendolo in maniera selvaggia. Quel pubblico ufficiale, quando verrà approvato diciamo, al Senato questo disegno di legge, sostanzialmente godrà di circa della possibilità di attingere a 40.000 euro, perché sono 10.000 per ogni fase e grado di giudizio, per difendersi, somme che verranno anticipate dall'ente di appartenenza. Per cui sotto questo punto di vista è chiaro che in qualche modo si tende a lenire dalle possibili conseguenze, diciamo a sollevare dalle possibili conseguenze, dalle possibili preoccupazioni anche ad un utilizzo eccessivo della forza, che qualora compiuto comunque godrà di questa valvola di salvataggio, diciamo di questo paracadute economico stabilito dal governo in carica. Un altro degli aspetti che sicuramente diciamo, sono meritevoli sono tutte le garanzie di cui godranno, perché il pubblico ufficiale, se offeso, se ingiuriato, se minacciato oppure se oggetto di violenza, diciamo, godrà di una maggiore garanzia, di un aumento del trattamento sanzionatorio da parte del soggetto che è autore di queste condotte. In particolar modo c'è la modifica dell'articolo 583 quater, che tra l'altro appunto diciamo, sotto questo punto di vista la pericolosità è perché estende anche la cosiddetta flagranza differita, ma questo diciamo, ci porterebbe fuori dall'oggetto di questo intervento, che comunque sia sostanzialmente prevede che se nei confronti del pubblico ufficiale, sappiamo che i pubblici ufficiali non sono solamente poliziotti, carabinieri, guardia di finanza diciamo, e coloro che svolgono un ruolo diciamo, nell'ordinario sistema repressivo, ma anche il controllore sul mezzo pubblico oppure sul treno, anche quelli sono pubblici ufficiali. Nel nostro caso diciamo, quello che è previsto un aumento di pena, un aggravante, qualora il pubblico ufficiale sia un poliziotto, per cui sostanzialmente sia un agente o un ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. In questo caso diciamo, ci sarà un aumento di pena che è fissa ed è pari a un terzo, pertanto è un aggravante speciale che sostanzialmente impedisce anche al giudice di modulare diciamo, l'entità dell'aumento di pena a seguito di questa aggravante. Vi sono chiaramente un altro degli aspetti che viene esteso è anche alla tutela delle forze armate, in quanto anche nei loro confronti ci sarà la possibilità diciamo, di godere di questi 40.000 euro qualora fossero responsabili nel corso del loro servizio di attività criminali. Un altro aspetto interessante da tenere in considerazione è invece la tutela che si estende nei confronti della polizia penitenziaria, diciamo di coloro che sono in quella condizione di vero e proprio girone infernale in cui sono rinchiusi decine di migliaia di uomini e donne e che sappiamo conducono a richiedere la somministrazione per il 50% di loro di psicofarmaci per poter sostenere diciamo, il contesto ordinario di presenza nelle carceri o nei CPR, ma che addirittura hanno condotto fino ad oggi a oltre 72 suicidi in carcere, per cui già si è sforato di due unità quelli che sono stato il bilancio drammatico del 2023. Nei confronti dei pubblici ufficiali presenti appunto negli istituti di pena o nei CPR è prevista diciamo, l'impossibilità, cioè è prevista una tutela maggiore, perché sostanzialmente verrà punito il detenuto o l'internato che non solo eserciti violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o resista con forza diciamo, con con un utilizzo di forza agli ordini che gli vengono impartiti, ma bensì anche a coloro che disobbediscono sostanzialmente, diciamo, senza alcun ricorso alla violenza o alla minaccia, per quella resistenza passiva. Resistenza passiva, diciamo, che è ancora tollerata, ma sappiamo perfettamente che le leggi emergenziali nel nostro paese funzionano in questo modo, diciamo, si inseriscono in una situazione di vera o presunta emergenza, normalmente legata a un populismo penale che chiaramente ingigantisce, diciamo, il contesto che legittimerebbe queste introduzioni, ma che poi nel corso del tempo, diciamo, si estende ad ulteriori persone, l'ambito applicativo della norma si estende. In questo caso, appunto, viene punito nel carcere, nel CPR, ciò che invece è tutelato, diciamo, è lecito, è legittimo ancora per le persone in stato di libertà. Pertanto quella resistenza passiva, quello sdraiarsi per terra, quell'incatenarsi abbracciandosi l'uno all'altro per resistere a uno sgombro, a qualsiasi altra situazione, se appunto compiuto all'esterno del carcere, degli istituti di pena, sostanzialmente è un atto legittimo e come tale non punibile, se commesso in carcere diventa invece un reato. Tra l'altro sono reati gravi, perché prevedono anche pene assolutamente severe per i capi promotori, fino addirittura 8 anni, e in questo caso se commessi da 3 o più persone, per cui stiamo immaginando un ordine di polizia emanato da un agente di polizia penitenziaria all'interno di carcere, che magari richiede a 5 detenuti di entrare in una cella soffocante con una temperatura assolutamente insopportabile all'interno. Il rifiuto di questi 5 detenuti di entrare potrà essere appunto immediatamente perseguito da un punto di vista penale, anche se non integra alcuna condotta violenta. Tra l'altro, ulteriore garanzia e monito nei confronti di tutti coloro avessero l'intenzione di resistere a un ordine, e tra l'altro ordine, non si parla neanche di ordine legittimo e legittimo, per come, diciamo, è inserita la norma, potrebbe anche essere un ordine criminale. Comunque chi sarà ritenuto responsabile di questo reato, il transito di questo reato 415 nell'alveo del 4 bis, per cui dei reati associativi al terzo comma del 4 bis, fa sì che chi verrà condannato per questa ipotesi di reato, diciamo, non potrà accedere da libero alle misure alternative, ma dovrà necessariamente entrare in carcere e poi eventualmente poter uscire. Per cui immaginandosi che la rivolta penitenziaria, queste forme di rifiuto, di disobbedienza all'interno del carcere, potrebbe addirittura condurre persone che magari facendo ingresso in carcere, magari per pene anche assolutamente minime, visto che nonostante quello che è le previsioni dell'ordinamento penitenziario, ci sono circa 10.000 persone in carcere che hanno pene sostanzialmente inferiori a un anno e mezzo, per cui potrebbero accedere tranquillamente alle misure alternative, ma appunto sappiamo che poi la marginalità sociale che normalmente connota questi soggetti impedisce di fatto di fruire delle misure alternative, per cui che alcuni di questi che possano commettere questi reati in carcere, diciamo, magari entrando per fatti bagatellari, potrebbero addirittura avere la loro pena di gran lunga prolungata in avanti, proprio a seguito, diciamo, di comportamenti compiuti all'interno del carcere, comportamenti addirittura nel quale vi è un'assoluta assenza di violenza. E è chiaro che ci sono altre, diciamo, ci sono in realtà anche altre modifiche normative che riguardano appunto le forze armate, ad esempio vengono scriminati ulteriori comportamenti per le forze armate quando sono in missioni internazionali, alcuni comportamenti che costituirebbero reati sono stati scriminati da questo governo. Si stabilizza la norma che scriminava alcuni reati, ad esempio anche dei servizi segreti, per cui già in passato vi era la possibilità per agenti dei servizi segreti di infiltrarsi in associazioni cosiddette terroristiche anche internazionali con il ruolo di partecipante a queste a queste organizzazioni, a queste associazioni, con questa modifica normativa addirittura si prevede la possibilità di ricoprire un ruolo qualificato all'interno delle associazioni stesse, arrivando al paradosso per cui le associazioni potrebbero essere create, dirette, organizzate da agenti di servizi segreti con il ruolo per cui non più di infiltrato ma di veri e propri agenti provocatori. Parlando con e poi veramente ti ridò la parola, provavo a dare così diciamo un delle pennellate, e parlando con degli attivisti diciamo palestinesi, chiamiamoli così, dell'UDAP, mi dicevano che questo diciamo in Israele esiste da oltre 40 anni, ovvero con organizzazioni apparentemente terroristiche o comunque volte alla resistenza armata che sono già dirette emanazioni dello stesso servizio segreto.
Allora, super interessante, tra l'altro appunto rispetto a quest'ultimo funzione che viene normata e introdotta, ricordiamo anche all'interno del bacino del conflitto negli Stati Uniti dei movimenti di liberazione animale della terra, quanto fosse una pratica consueta da parte di agenti dell'FBI. Rispetto a un altro, hai toccato tantissimi temi ovviamente molto interessanti, dalla insieme di condanne secondarie, quindi di moltiplicazione delle pene per anche pratiche di autodifesa, e ricordiamo come l'abbandono sanitario, la invivibilità della quotidianità detentiva sia una causa che produce quelle forme di ammutinamento che sono principalmente mosse da motivi di autodifesa, anche se ovviamente poi la narrazione assume forme molto diverse. Un altro elemento centrale che hai citato è quello delle forze armate, che spesso scompare dalla descrizione, dall'analisi di questo insieme di norme. Forze armate, tra l'altro, sempre più applicate in contesti di sicurezza urbana che è il grande titolo, insomma, il grande elemento, la grande merce politica che contraddistingue questo disegno di legge, e tra l'altro forze armate il cui flusso all'interno delle forze dell'ordine sta diventando oramai, con una serie di trasformazioni rispetto alla leva e via dicendo, quasi un canale diciamo privilegiato, se non imprescindibile in molti casi. E come tra l'altro mi suggerivi in modo efficace fuori onda nei giorni scorsi, si va a produrre un soggetto elevato a primus inter pares, un soggetto che all'interno di questi contesti, di questi processi sicuramente embrionali che stiamo osservando, nel senso che sono trasformazioni che certo all'interno di questo disegno di legge subiscono un'accelerazione veramente intensa, ma che rientrano in un processo secondo me di termine temporale, di orizzonte temporale più esteso, almeno così mi viene da immaginare, comunque si va a produrre una casta di repressori, quindi un segmento di popolazione connotato da alcune funzioni e da alcuni privilegi che rimandano, mi fa venire in mente anche quello che ci raccontavi, ci spiegavi, a quei processi di fidelizzazione corporativa dell'apparato repressivo che ricordano i contesti autoritari come quello iraniano, per intenderci, in cui hai un apparato di sicurezza fortemente fidelizzato all'apparato di governo. E questo ci suggerisce un altro elemento, ovvero l'irreversibilità politica sostanziale di queste norme, perché un ipotetico governo di altro indirizzo che dovesse scardinare queste norme andrebbe incontro a una grossa frattura col suo apparato di sicurezza.
Certo, assolutamente sì, e tra l'altro tu facevi riferimento all'Iran, ma sono tantissimi diciamo gli esempi nei quali le forze di polizia, diciamo le forze della repressione, godono di trattamenti assolutamente privilegiati proprio per creare una frattura, uno iato tra la condizione dei soggetti addetti alla repressione e diciamo la massa sterminata di soggetti da reprimere, per cui chiaramente con una condivisione di interessi tra blocco governativo e soggetti dediti alla repressione, diciamo con una funzione esplicita repressiva.
Guarda, io ti ringrazio davvero per questo contributo prezioso come sempre, torneremo ovviamente a sentirci, tra l'altro appunto un altro tema che adesso per questioni di tempo non andiamo a toccare è la prosecuzione delle operazioni, delle modalità che incarnano invece il diritto penale del nemico, come un'udienza che si terrà il 10 ottobre per l'operazione Sibilla, ma ne parleremo un'altra volta. Grazie mille Flavio.
Grazie a te. Ciao.
Appunto, come dicevo, parallelamente è sempre presente una tendenza all'implementazione del diritto penale del nemico, come osservabile in modo molto evidente in diversi passaggi della repressione antianarchica, per cui appunto ci tengo a ricordare anche che il prossimo 10 ottobre si terrà l'udienza preliminare del processo per l'operazione Sibilla contro la stampa anarchica, una delle varie inchieste funzionali all'estromissione e alla neutralizzazione di un certo pensiero, insomma, funzionale in questo caso specifico anche alla definizione del prigioniero anarchico, del compagno anarchico Alfredo Cospito, come istigatore e leader della conflittualità anarchica, da silenziare seppellendolo in 41 bis. Visto che ora si parla di repressione del pensiero, di psicopolizia per le norme contenute nel disegno di legge 1660 sulla detenzione di materiale formativo funzionale alla commissione di reati di terrorismo nel caso di pubblicazioni come Vetriolo o Bezmotivni, per citare alcuni episodi più recenti, delle compagne e dei compagni anarchici sono sotto processo per degli articoli pubblicati su una rivista.